Il 4 aprile del 2018, non un'era geologica fa, ma solo 3 anni e mezzo, il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo dal titolo perentorio «Riscaldamento antropico, la verità», a firma di Mauro Della Porta Raffo, soi-disant ultimo enciclopedista del Settecento e gran pignolo. In questo pezzo il nostro tuttologo nega, con una certa sicumera, l'origine antropica dei cambiamenti climatici. La tesi di Della Porta Raffo è che essi sono un fenomeno naturale, come dimostrerebbe il succedersi nella storia del nostro pianeta di periodi di riscaldamento e di raffreddamento, per esempio dall'ottimo medievale alla piccola età glaciale, quindi dalla metà del XIV secolo fino alla metà del XIX secolo.
Ancora? Ma siamo sempre qui, Marco?
Eh sì, Sabina. Gli studiosi del clima hanno da tempo smontato queste tesi veteronegazioniste, dando spiegazioni esaurienti e condivise alle oscillazioni climatiche. Data la rapidità e l'ampiezza del cambiamento cui stiamo assistendo, sono le emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane a esserne la causa principale. Su questo la comunità scientifica non ha dubbi, come diremo meglio più avanti. Non c'è più nessuno che sostenga tesi come quelle di Della Porta Raffo, opponendo trite motivazioni che rivendicano la naturalità dei cambiamenti climatici all'evidenza scientifica. Da più di 20 anni neanche i negazionisti più arcigni e meglio finanziati dall'industria petrolifera contestano l'origine antropica dei cambiamenti climatici.
Il punto è proprio questo, però. Lo spazio data a un argomento così risibile dal più importante quotidiano italiano è per di più senza contraddittorio. Perché il Corriere lo ha fatto? Solo per insipienza o forse perché sta montando anche da noi, come è successo 30 anni fa negli Stati Uniti, la marea del negazionismo climatico, magari con l'obiettivo di polarizzare la questione per renderla politicamente intrattabile?
Non lo so. Quello che so è che molto difficilmente i grandi mezzi di informazione dei paesi a cui ci piace pensare di assomigliare avrebbero dato spazio, anche 3 anni fa, ad argomenti così strampalati. O se lo avessero fatto, sarebbero stati quantomeno bacchettati. Ofcom, per esempio, l'agenzia di regolamentazione della comunicazione in Gran Bretagna, ha accusato la BBC di aver infranto le Accuracy Rules per un'intervista senza contraddittorio a un noto negazionista del clima. E la BBC ha fatto pubblica ammenda. Da noi non è successo nulla di tutto questo. Io stesso, all'epoca, ho segnalato al Corriere della Sera la totale infondatezza di quell'articolo, ma non ho ottenuto nessun riscontro. E così approfitto di questo podcast per sollevare la questione ancora un'altra volta.
Stai ascoltando Benzina sul fuoco. La crisi climatica e le responsabilità dell'industria petrolifera. Un podcast di Marco Grasso e Sabina Zambon, prodotto da Piano P.
Non lasciare che i fatti intralcino una buona storia, diceva Oscar Wilde. Sembra che alcuni settori dei media abbiano preso un po' troppo a cuore questa frase, specie quando si tratta di dare il giusto spazio ai diversi punti di vista su qualsiasi storia. Il consenso scientifico sul fatto che i cambiamenti climatici sono causati dalle azioni umane è ormai quasi al 100%. In pratica, esiste una probabilità su 1 milione che non siano d'origine antropica. La stessa certezza scientifica, per esempio, dell'esistenza del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio. Eppure, una percentuale notevole del pubblico ha ancora dubbi sulle cause dei cambiamenti climatici. Negli Stati Uniti, secondo sondaggi recenti, sarebbe 1 americano su 4. E questo accade proprio perché i dibattiti nei media insistono ancora su quel modello di imparzialità politica che dà uguale spazio a tutte le parti. Così troviamo spesso una persona d'accordo con la scienza e un'altra scettica. E invece un confronto scientificamente e statisticamente più rappresentativo vedrebbe, per essere generosi, 2 persone che negano le cause dei cambiamenti climatici contro 98 scienziati che presentano fatti che le confermino.
Questo aspetto è stato spiegato bene da Naomi Oreskes, una professoressa di storia della scienza all'Università di Harvard, di cui parleremo meglio più avanti. Per spiegare il modo in cui spesso i media presentano la questione dei cambiamenti climatici, Oreskes ha detto: è come se dopo una vittoria per 6-0 in una partita di calcio tra Novara e Arsenal, una squadra di Serie D e una di Premier League, gli opinionisti in TV discutessero non di quanto siano stati bravi i giocatori del Novara o di come una sconfitta così clamorosa possa essere evitata in futuro dall'Arsenal, ma di quale sia stato il vero punteggio.
In effetti, il Novara che batte l'Arsenal 6-0? Per caso c'è qualcun altro che cerca di negare la realtà?
Beh, per la verità, Oreskes parla di baseball e di New York Yankees e Boston Red Sox. A me invece piace fare riferimento alle squadre delle nostre città, visto che io sono di Novara e tu di Londra. E immaginare risultati improbabili non è vietato. In ogni modo, avere degli opinionisti che discutono se quel 6-0 sia reale vorrebbe dire scivolare sulla cosiddetta falsa equivalenza, la fallacia logica che insiste sul concetto che dare lo stesso peso a due parti di qualsiasi argomento è l'unico approccio corretto.
Sì, certo. È un po' come se in una trasmissione televisiva sulla cosmografia fosse dato lo stesso spazio a chi crede che la Terra sia sferica e a chi crede che sia piatta.
Anche perché i segni del cambiamento climatico ci hanno fatto vedere la realtà già del riscaldamento globale, anche solo di questo 1,1 grado delle medie globali, cosa vuol dire questo aumento di temperature? Che in Italia comunque sappiamo già che è più di 2,5 gradi di aumento delle temperature rispetto al periodo preindustriale.
Questo è Stefano Casarini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, autore di ricerche scientifiche sul clima e di opere divulgative, come A qualcuno piace caldo. Casarini si è occupato spesso in questi anni di negazionismo e dei condizionamenti esercitati da lobby e gruppi di pressione.
C'è da fare subito una distinzione tra negazionismo delle teorie della cospirazione e negazionismo, diciamo così, istituzionale. Il primo trova la sua casa naturale sui social network, mentre il negazionismo istituzionale è quello della stampa e della TV. Un esempio emblematico di questo secondo tipo di negazionismo è appunto l'articolo del Corriere della Sera di cui abbiamo parlato all'inizio. Per dare un'idea, cito testualmente un passaggio in cui Della Porta Raffo nega che la comprensione importantissima dell'impatto sul clima dei fenomeni conosciuti come El Niño e La Niña sia avvenuto recentemente.
I termini Niño e Niña,
scrive Della Porta Raffo,
sono spagnoli e fanno riferimento dai tempi dei conquistadores al fatto che il primo aveva luogo ovviamente da sempre periodicamente verso Natale ed essendo nella lingua di Cervantes chiamato Niño il bambino Gesù.
Ed essendo che il bambino Gesù porti doni, aggiungo io, eccoci qui con questo bel regalo dei cambiamenti climatici. Vabbè, lasciamo perdere.
La morale della favola è che non c'è bisogno di fornire prove concrete per ciò che si sta insinuando. Basta piantare un bel seme di dubbio che si può radicare nella mente dell'opinione pubblica.
Esatto. Pensate all'interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane del 2016 e a come di conseguenza la gente ha perso la fiducia nel sistema di voto. O addirittura al caso straordinario del Pizzagate, la più assurda fra le teorie del complotto, secondo cui i vertici del Partito Democratico sarebbero stati coinvolti in un giro di pedofilia organizzato nel retro di un'anonima pizzeria di Washington. È innegabile che le informazioni e i dati sui cambiamenti climatici possono causare confusione, disorientamento, perché sono complicati e non c'è niente di più utile di confondere il pubblico quando si cerca di fare passare messaggi controversi. Basta pensare alle campagne di confusione dei Novax durante la pandemia. Sul fronte del negazionismo climatico, qualcosa di positivo è però successo in altri paesi. Nel tentativo di migliorare la propria informazione sulle questioni ambientali, nel 2014 la BBC ha deciso che nelle sue trasmissioni avrebbe limitato lo spazio per chi nega i cambiamenti climatici o la loro origine antropica. Lo ha annunciato dopo le continue critiche per aver regalato ai lobbisti lo stesso spazio che concedeva ai migliori scienziati, come se gli argomenti degli uni e degli altri avessero lo stesso peso. BBC ha riconosciuto che c'era stata una, cito, applicazione troppo rigida delle linee guida editoriali sull'imparzialità. Inoltre, si è impegnata per il futuro a smettere di dare un'attenzione impropria alle opinioni marginali.
Ah, finalmente un passo verso il buon senso. Ma che cos'è il negazionismo climatico? Come nasce e con quali obiettivi? Chi sono i suoi protagonisti? E soprattutto, quali sono le sue strategie?
A partire dagli anni Ottanta, l'American Petroleum Institute, cioè la Confindustria Americana del Petrolio, ha preparato il terreno al negazionismo, diffondendo informazioni false e fuorvianti sui cambiamenti climatici, quelle che adesso chiamiamo fake news. Queste campagne di disinformazione, che durano ancora oggi, hanno l'obiettivo primario di indirizzare le politiche contro l'abbattimento delle emissioni serra da combustibili fossili e hanno avuto grande successo perché sono riuscite a bloccare leggi e altri provvedimenti contro i cambiamenti climatici. Inoltre, sono riuscite a confutare la responsabilità dell'industria petrolifera nei cambiamenti climatici, esattamente come era successo qualche decennio prima per il tabacco, a proposito delle sue conseguenze sulla salute.
Puoi fare qualche esempio?
Online si può trovare un documento molto utile per capire in che modo si è articolata la strategia negazionista di Big Oil. È il Disinformation Playbook della Union of Concerned Scientists e ci dice che la strategia delle compagnie petrolifere per smentire la scienza del clima si è articolata in 5 mosse. Viste nel loro insieme, queste mosse potrebbero comporre la trama di un thriller mozzafiato, di quelli dove i cattivissimi di turno usano tutti i mezzi possibili per diventare sempre più ricchi. Addirittura la menzogna spudorata. Alcuni stati, Arabia Saudita, Australia, Giappone, per esempio, chiedono all'ONU di minimizzare la necessità di abbandonare i combustibili fossili nel rapporto dell'IPCC in uscita all'inizio del 2022. Una trama che persino gli sceneggiatori di Hollywood avrebbero difficoltà a immaginare. Ormai sembra una tradizione di questo podcast fare riferimento a qualche film per parlare dell'industria petrolifera.
In effetti sì, anche se questa volta il nostro film non parla del petrolio.
Se vai allo scoperto e 30 milioni di persone ascoltano quello che hai da dire, niente, intendo niente, sarà mai più come prima.
Si chiama Insider, dietro la verità, del 1999, firmato dal regista Michael Mann, che casualmente ha lo stesso nome di uno scienziato di cui parleremo tra poco. Comunque, la pellicola è basata sui fatti realmente accaduti. È la storia di un giornalista televisivo americano che cerca di convincere uno scienziato dell'industria del tabacco a diventare un whistleblower e raccontare che la sua azienda ha nascosto i dati che dimostrano il potere di assuefazione della nicotina. All'inizio è un film sulle bugie di Big Tobacco, ma poi si trasforma in tutta un'altra storia sul modo in cui le grandi industrie controllano i media. Una storia terribilmente premonitrice, anche a proposito della relazione spinosa che oggi esiste tra Big Oil e i mezzi di informazione. Intanto però, Marco, torniamo alle 5 mosse del Disinformation Playbook.
Beh, la prima mossa consiste nel mentire, cioè nel produrre falsa scienza e nel cercare di spacciarla per ricerca legittima. I nostri amici di Exxon, per esempio, hanno finanziato scienziati esterni all'azienda per pubblicare studi, il più delle volte scientificamente molto mediocri, che contraddicessero le verità scientifiche sul rapporto fra la combustione dei suoi prodotti e i cambiamenti climatici. In altre parole, mentre da una parte gli scienziati interni di Exxon, a partire dagli anni 70, avevano prodotto ricerche in cui emergeva il collegamento tra la combustione di gas e petrolio e i cambiamenti climatici, dall'altra parte la stessa Exxon finanziava studi che poi venivano ampiamente diffusi per mettere in dubbio questa verità.
Il negazionismo quindi è un vero e proprio sforzo organizzato e sistematico che alla base ha enormi finanziamenti, tecniche di propaganda e esperti che si sono occupati di strategie di comunicazione mirate per portare avanti il negazionismo. Per questo si parla di macchina del negazionismo climatico.
Stella Levantesi è una giornalista che avete già ascoltato nel primo episodio. Di recente ha pubblicato un libro dal titolo molto eloquente, I bugiardi del clima.
Negazionismo e negazione non sono la stessa cosa, questo è importante da chiarire. Il negazionismo è un atto intenzionale, non è solo un processo di rimozione della realtà, è il tentativo di crearne un'alternativa dove al centro di tutto ci sono manipolazioni e inganno.
Marco, appunto, qual è la seconda mossa del manuale del perfetto negazionista, secondo il Disinformation Playbook?
Può essere definita il blitz, cioè molestare e minacciare gli scienziati che pubblicano lavori scomodi per l'industria petrolifera. Per esempio, alcuni think tank conservatori liberisti anglosassoni, finanziati dall'industria petrolifera, sono stati accusati di essere dietro la campagna diffamatoria del 2009 contro alcuni climatologi.
Il cosiddetto Gramatgate, quindi il furto delle mail.
Questo è di nuovo Stefano Caserini,
Era montato un caso prima della conferenza di Copenaghen per cercare di far sembrare che gli scienziati stavano truccando i dati del clima. Quella è stata un'operazione anche di successo, va riconosciuta, perché ci sono cascati un sacco di giornali anche in Italia. È stata ben orchestrata e devo dire che è stata efficace. Poi ecco, negli ultimi anni devo dire di grandi cose non ce ne sono state, anche perché ormai devo dire che anche il mondo del giornalismo un po' ha capito, rispetto ai debacle appunto del 2009 in cui ci si è bevuti i rapporti che arrivavano bene o male indirettamente dalle lobby, adesso si è capito che ci sono alcuni punti fermi per cui vengono visti almeno con sospetto.
Poi c'è la deviazione, la terza mossa, con cui si genera incertezza su un tema che è invece chiaro. In un bel libro del 2011, Eric Conway e Naomi Oreskes, di cui vi parlavo prima, hanno definito le compagnie petrolifere mercanti di dubbi, la stessa espressione usata in precedenza per l'industria del tabacco. Sentite cosa c'era scritto in un loro memorandum dell'epoca, ormai famoso.
Il dubbio è il nostro prodotto, poiché è il miglior modo per competere e per far evaporare i fatti reali dalle menti del grande pubblico.
Capito? Big Tobacco derideva e umiliava la vera scienza, liquidata come spazzatura, mentre al suo posto offriva un ricco repertorio di pseudoscienza che per un verso o per l'altro negava la nocività del fumo. Ecco, questa è la stessa strategia usata oggi dall'industria petrolifera. Il modus operandi preferito dagli pseudo esperti amici dei petrolieri è quello di annunciare una divisione nella scienza del clima che in realtà non esiste. Tale falsa divisione viene poi propalata ai cittadini da giornalisti e politici acquiescenti, mercanti del dubbio, ma anche maestri di manipolazione.
La quarta mossa tira in ballo proprio il tuo settore, Marco, no? Quello accademico.
Sì, la quarta mossa, chiamata lo schermo, è quella attraverso cui si compra la credibilità. Lo si fa tramite alleanze con il mondo accademico, le istituzioni culturali e le società scientifiche. Per esempio, attraverso generose donazioni, l'industria dei combustibili fossili sembra aver colonizzato buona parte del mondo accademico statunitense che lavora sul clima e sull'energia. Sempre Exxon, tanto per dire, ha finanziato e finanzia tuttora diversi istituti di ricerca sul clima del dorato mondo dell'Ivy League e ha anche sponsorizzato per anni il meeting annuale dell'importantissima American Geophysical Society. BP sponsorizza invece il British Museum dal 1996. Shell ha preferito finanziare una mostra sulle tecnologie di cattura del carbonio allo Science Museum di Londra. Lo stesso museo che il 19 ottobre 2021 ha annunciato l'organizzazione di una nuova grande esposizione sui cambiamenti climatici dal titolo Energy Revolution, che mostra, per usare le loro parole, gli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici per eliminare la dipendenza globale dai combustibili fossili e per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Stupefacentemente sponsorizzata da Adani Green Energy, una sussidiaria del gruppo indiano Adani, uno dei principali produttori mondiali di carbone, oltre che di petrolio e gas.
Con quale obiettivo?
Semplice! Mantenere la cosiddetta licenza sociale ad operare, cioè costruire il consenso necessario per andare avanti come se niente fosse.
Ed eccoci alla quinta mossa, the fix, la soluzione. Sostanzialmente consiste nel manovrare i decisori o i processi decisionali per influenzare l'azione politica. Ci racconti meglio, Marco?
Negli Stati Uniti, le principali compagnie petrolifere hanno un'influenza significativa sul Partito Repubblicano. La loro presa sulla politica climatica ed energetica è quindi molto salda e questo ha avuto significative ripercussioni internazionali. Pensate agli sforzi messi in campo da Exxon, ancora Exxon, contro la ratifica del protocollo di Kyoto da parte di Washington. Sforzi che hanno ottenuto il risultato desiderato. Un altro esempio riguarda la Western States Petroleum Association, il principale lobbista negli Stati Uniti occidentali, di cui fanno parte BP, ExxonMobil, Chevron e Shell. Nel 2014 questa associazione ha creato falsi gruppi di consumatori con nomi accattivanti, come California Drivers Alliance o Washington Consumers for Sound Fuel Policy, per creare l'illusione di un diffuso sostegno contro la regolamentazione del clima. C'è però una sesta mossa che io aggiungerei a quelle del Disinformation Playbook.
Ah, qual è?
Lo scaricabarile consiste in quella che nel secondo episodio abbiamo definito la trappola del sacrificio personale, cioè inquadrare la questione dei cambiamenti climatici come un tema di responsabilità individuale, dettato dalle scelte di consumo dei singoli agenti. In pratica, le compagnie petrolifere arrivano a presentarsi come coloro che semplicemente soddisfano la domanda dei consumatori. Consumatori con poche virtù ambientali, evidentemente.
Tutto questo corrisponde, diciamo, al modello di negazionista classico, secondo il Disinformation Playbook. Stefano Caserini ne aggiunge un altro, emerso di recente.
Più che negazionismo, adesso siamo passati a quello che il climatologo Michael Mann, una delle figure più importanti della scienza del clima e del dibattito sul clima, ha chiamato gli inattivisti, ossia chi magari non rifiuta più la scienza del clima come ha fatto in passato, e a volte sono le stesse persone, ma adesso dice, vabbè, però aspettiamo ad agire, andiamo con calma, oppure magari monta dei casi, esagera i problemi legati ad esempio alla transizione ecologica. L'ultima cosa che ho visto, appunto, i problemi per le case automobilistiche, delle auto di lusso che perderanno, insomma, fatturato. Ecco, chiaramente ci sono poi tantissimi benefici nel cambiamento climatico, e quindi oggi l'inattivista cerca di enfatizzare i problemi della lotta al cambiamento climatico e minimizzare i benefici. E questa è una figura oggi molto più pericolosa del negazionista climatico.
In ogni caso, l'obiettivo è quello di opporsi agli interventi per la salvaguardia del clima. E bingo, ci sono riusciti. Perché la politica climatica americana, e quindi quella internazionale, sono rimaste paralizzate per almeno una trentina d'anni.
Una seconda conseguenza preoccupante del finanziamento del negazionismo climatico da parte di Big Oil è la crescente polarizzazione del discorso sul clima generata dalla complessa relazione tra politica, scienza e scienziati del clima. Il negazionismo climatico è tutt'altro che finito, anzi, nella sua nuova forma sta prosperando. Tra il 1986 e il 2015 le cinque principali majors del petrolio hanno speso 3 miliardi e 600 milioni di dollari in pubblicità, sostenendo sostanzialmente che i combustibili fossili sono virtuosi e necessari e che l'industria petrolifera sta effettivamente affrontando i cambiamenti climatici. Stella Levantesi lo racconta bene nel suo libro.
Le strategie dei negazionisti oggi sono molto più subdole e difficili da riconoscere. I finanziamenti ci sono ancora, sia verso la politica che verso la pubblicità ingannevole, per esempio. Nel 2020 20 compagnie fossili hanno speso quasi 10 milioni per pubblicità del proprio prodotto soltanto sulle piattaforme statunitensi di Facebook. È stato osservato che la maggior parte di queste pubblicità contenevano elementi di greenwashing o comunque contenuti ingannevoli. Non c'è bisogno di negare l'esistenza del cambiamento climatico tout court per essere negazionista. Poi si può dibattere se il termine negazionismo sia il migliore da utilizzare oggi. Ma il punto è che per anni e anni, e ancora oggi, ci sono stati e ci sono sforzi intenzionali per ritardare e ostacolare l'azione politica per il clima.
Eh già, la pubblicità. Mi viene in mente di nuovo la BBC. Nel 1997, in un'intervista passata alla storia, un formidabile giornalista, Jeremy Paxman, ha posto la stessa domanda per 14 volte in 5 minuti al ministro degli interni britannico. Ogni volta che il ministro cercava di svicolare, Paxman gliela ripeteva urlando.
Did you threaten to overrule him?
I took advice on what I could or could not do.
Did you threaten to overrule him, Mr. Howard?
Scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek Lewis.
Did you threaten to overrule him?
Mr. Marriott.
Senza dubbio una scena divertente. Ma che cosa c'entra con la nostra tesi, Sabina?
Beh, perché nell'Assemblea Generale degli Azionisti del 2021 i dirigenti dell'ENI sono riusciti a eludere una domanda dopo l'altra su quanto avessero investito in pubblicità su giornali e TV nazionali. Il dato più recente risale al 2016 ed è stato riportato in un blog post da Gianni Dragoni, un giornalista del Sole 24 Ore. Secondo i dati comunicati in assemblea, solo nel 2016 Eni ha speso 45 milioni di euro in pubblicità. Publitalia Mediaset ha ricevuto la cifra più alta, 6,75 milioni. La RAI 5,26 milioni. A RCS sono andati 4 milioni e mezzo, 3 e mezzo a Manzoni, la concessionaria di Repubblica L'Espresso, il gruppo editoriale che nel frattempo è stato comprato da Jedi, quindi da Fiat Chrysler, che produce automobili. 2,6 milioni al Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria. E poi via via fino a 1.800.000 euro per Google, per non parlare dei quasi 14 milioni spesi in pubblicità senza che ne venissero indicati i media destinatari.
Eni, quindi, come altre compagnie, ha investito per anni decine di milioni di euro in pubblicità sui media. Del resto, già nel 1956, Enrico Mattei, storico presidente, fondò il quotidiano Il Giorno, proprio per averne il controllo diretto. Ma in tutto questo, i media come si sono comportati?
Abbiamo dato una sbirciatina agli archivi del Corriere della Sera, che in questo episodio abbiamo assunto come simbolo della stampa italiana e dell'attenzione sull'ambiente. 10 anni fa, quindi prima che questi temi diventassero centrali, risultano 88 riferimenti ai cambiamenti climatici, ma solo 4 articoli citavano anche la parola petrolio. L'anno di picco del dibattito sembra essere il 2019, quando l'espressione cambiamenti climatici è apparsa in ben 588 articoli. Solo 18 nominavano anche il petrolio. Nel 2021, considerando i primi 9 mesi, si contano 323 citazioni, di cui solo 14 includono il termine petrolio. Il tema del clima, insomma, è molto più presente nelle pagine del Corriere della Sera rispetto a 10 anni fa, ma non il collegamento col petrolio, che rimane abbastanza raro.
Tra gli scienziati, quelli veri, il consenso sulle cause dei cambiamenti climatici ormai è assoluto. Ciò ha generato una reazione abnorme tra i negazionisti, al limite dell'intolleranza. Reazione che può essere più propriamente definita come cinismo climatico. I dubbi sulle prove prodotte dalla scienza del clima sono stati sostituiti da dubbi ad personam, sui singoli ricercatori e su una presunta potentissima lobby scientifica che ingigantirebbe la questione climatica per mantenere e rafforzare il proprio status, il proprio potere, l'accesso ai finanziamenti alla ricerca e così via. Questa nuova genia di negazionisti cinici è riuscita a dipingere i cambiamenti climatici come un problema creato dagli scienziati del clima per gli scienziati del clima. Una montatura per mantenere in vita un'oscura ma sostanziale elite tecnoscientifica supportata dai ben noti ambientalisti pro state pro tasse, verdi fuori ma rossi dentro.
Il fatto è che i cambiamenti climatici sono diventati una questione di tribù politiche, di divisione fra i partiti. In effetti, questa polarizzazione, accentuata dal sistema dei media, è perfettamente funzionale a Bigoyon. La sua macchina della negazione ha infatti bisogno di seminare il dubbio e di usare il denaro per rendere i politici più accomodanti. Ed ecco le ripercussioni di tutto ciò sull'opinione pubblica. Insomma, la vittoria della lealtà di clan sulla ragione.
Purtroppo nessun cambiamento sembra essere alle viste. Dopo l'accordo di Parigi, tra il 2016 e il 2019, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell e Total hanno investito oltre 1 miliardo di dollari in lobbying e pubblicità ingannevoli sul clima. Alla fine del 2019, i leader dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite hanno ricevuto una lettera da centinaia di istituzioni e individui, americani ed europei, attivi nel negazionismo climatico. Nella lettera si sostiene che non c'è alcuna emergenza climatica e quindi non è necessario fissare obiettivi di emissioni nette zero.
Questi però sembrano argomenti superati anche per la politica, almeno in alcuni paesi, per fortuna. In Italia sento molto parlare ultimamente di idrogeno. Anche qui c'è lo zampino di Bigoyon.
Mi viene in mente FTI Consulting, una delle più note società di pubbliche relazioni dell'industria petrolifera. Guarda caso, è dietro la spinta pro idrogeno in Europa. Presenta l'idrogeno come un carburante pulito, mentre in verità è ancora in gran parte prodotto attraverso il metano. Più in generale, mi sembra che l'industria petrolifera abbia scoperto recentemente un nuovo strumento di negazione, cioè l'uso di discorsi, per così dire, di ritardo climatico, ciò a cui si riferiva poco fa Stefano Caserini. Sono discorsi che, sminuendo l'urgenza della crisi climatica e sovrastimando i progressi dell'industria nell'affrontare i cambiamenti climatici, giustificano l'inazione o comunque sforzi inadeguati. Per fortuna c'è chi, finalmente, ha dato qualche scossa alla politica e ha portato una ventata di aria buona. Ma di questo parleremo nel prossimo episodio.
Benzina sul fuoco è un podcast di Marco Grasso, professore di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, e Sabina Zambon, prodotto da Piano P. Iscriviti subito alla serie nella tua app preferita, riceverai la notifica dell'uscita dei nuovi episodi e se questa puntata ti è piaciuta, lascia stelle o cuori o scrivi una recensione. Per noi è molto importante.